Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa nuova puntata dei Santi e Giovani. Ecco, in questa puntata diamo il benvenuto nella sua prima, insomma, partecipazione ad Aurelio e insieme con lui ci sarà anche Valerio e come sempre padre Giampio Maria. Benvenuti e ben ritrovati. Ecco, questa è una puntata nella quale ci raccogliamo con animo devoto e con mente attenta, attorno a una pagina luminosa, ecco, del Martyrologium Romanum, che è quella di, diciamo, di San Paolo Michi e i compagni martiri, che hanno effuso appunto il sangue e la testimonianza di Cristo e la loro fede nella terra del Giappone. Quando la Santa Chiesa ci pone innanzi i martiri, non ci propone un racconto antico come in questo caso, insomma, ecco, giusto una narrazione, ma ci consegna piuttosto un mistero vivo, perché i martiri sono un Vangelo scritto non con l'inchiostro di penna, ma proprio con il sangue, la carne, proprio donata in testimonianza di Cristo. E sappiamo bene che non è una sconfitta, ma diciamo è un altare la testimonianza dei martiri. E non è soltanto una via di dolore, ma è una via di vittoria. Perché laddove il mondo crede di spegnere la fede, come è avvenuto insomma in Giappone, Dio invece accende una lampada che nessun vento mai può soffocare. E San Paolo Michi, un gesuita giapponese, insomma, e i suoi compagni, religiosi e laici, francescani e catechisti, giovani e anziani, furono condotti al martirio in un tempo di persecuzione feroce, quando la predicazione di Cristo veniva considerata minaccia e la Chiesa trattata proprio come straniera. Eppure, proprio lì, dove ogni appoggio umano veniva tolto, apparve la forza soprannaturale della grazia, quella forza che rende un uomo capace di perdere tutto senza perdere Dio, che fa preferire le catene alla menzogna, che fa amare i persecutori e pregare per chi colpisce, per i propri nemici. E il loro supplizio, la via dolorosa che li condusse fino a Nagasaki e la morte in croce, ci richiama con impressionante chiarezza che il cristianesimo, non è una cultura fra le altre, una religione fra le altre, né un sentimento vago, nemmeno una semplice morale. È appartenenza a Gesù Cristo fino alla morte. È l'eco concreta di ciò che ogni battezzato ha promesso: rinunciare a Satana, alle sue, diciamo, lusinghe, alle sue opere, e vivere per Dio nella Chiesa, con la Chiesa sotto la croce. E qui si apre per noi alla fine una domanda che non può restare teorica. Il martirio non è riservato a pochi. Certo, non tutti siamo chiamati al sangue, a donare il sangue, ma tutti siamo chiamati alla fedeltà a Cristo. E vi è un martirio quotidiano, silenzioso, a resistere alle mode che corrompono, custodire la purezza della dottrina, non vergognarsi della messa di sempre, del Vetus Ordo, della riverenza dovuta al Santissimo Sacramento. Restare, insomma, cattolici interi, non adattati, non dimezzati. E questa fedeltà si nutre in ginocchio davanti al tabernacolo, nel rosario, nella confessione frequente, nell'offerta delle piccole croci di ogni giorno. E i martiri del Giappone, San Paolo Michi e compagni, ci insegnano anche un'altra cosa. La Chiesa è missionaria per natura. Il sangue dei martiri è seme. E dove sembra che tutto finisca, spesso è lì che Dio prepara un inizio. La fede che arrivò appunto nell'isola del Giappone, nelle altre isole, alla fine vicine al Giappone, fra pericoli e distanze, Ci ricorda che Cristo domanda di essere portato ovunque, nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, tra gli amici, tra i conoscenti, nelle città, nelle campagne, nei cuori che lo hanno dimenticato, in quelli che non lo hanno mai ancora conosciuto. E allora in questa puntata vorremmo dunque appunto contemplare proprio tre cose: la testimonianza di San Paolo Michi e i compagni martiri, il senso teologico del martirio nella tradizione della Chiesa, e trarre la lezione per noi, diciamo, ecco, che la memoria dei santi non resti un ornamento, ma diventi motivo di conversione. E allora cominciamo proprio dall'inizio, dalla storia, dalla biografia, dalla vita, dalla testimonianza proprio di San Paolo Michi e compagni. E allora lascio subito la parola ad Aurelio, che appunto ci racconterà la storia di questi santi martiri.
Salve a tutti, grazie Diego, Ave Maria.
Allora, prima di parlare più estesamente e in particolare della vita di San Paolo Michi, vorrei un attimino contestualizzare appunto il contesto, scusando il gioco di parole, in cui si venne a trovare appunto questo santo all'interno ovviamente di tutto quello che era il contesto storico, appunto politico e anche ovviamente religioso del Giappone, che appunto nel 1500 non era ancora un'entità nazionale come la conosciamo oggi, ma che venne proprio unificato appunto dai reggenti imperiali giapponesi proprio in quel secolo. Allora, l'arrivo del cristianesimo in Giappone risale alla missione di San Francesco Saverio, che sbarcò nell'isola sudorientale di Kyushu nell'agosto del 1549, il giorno dell'Assunzione. Da allora, in poche decine d'anni, i gesuiti e altri ordini religiosi si diffusero rapidamente, grazie alla loro predicazione zelante, basata comunque sul rispetto delle tradizioni locali e su una severa disciplina di vita, e appunto riuscirono ad attirare l'attenzione di molti nobili e popolani. In particolare, alcuni daimyo, cioè signori feudali giapponesi, videro nel cristianesimo un'alleanza utile per contrastare quello che era il potere politico dei monaci buddisti. Il gesuita Alessandro Valignano, che era il delegato per le missioni giapponesi a partire dal 1573, incoraggiò gli evangelizzatori ad un forte impegno di inculturazione, scrivendo nel 1581 un manuale per i missionari del Giappone e fondando scuole con testi in lingua giapponese, coltivando l'idea dello sviluppo di una chiesa locale autoctona. Grazie a questo approccio, entro la fine del Cinquecento, la comunità cattolica nipponica era cresciuta fino a contare addirittura alcune centinaia di migliaia di fedeli. Alcuni storici, infatti, parlano di circa 200.000-300.000 convertiti. Tuttavia, proprio il diffondersi capillare del cristianesimo destò sospetti nelle classi dirigenti. Infatti, molti governanti tradizionali e monaci vedevano con diffidenza questo popolo nuovo, come lo descrisse lo stesso San Francesco Saverio. In effetti, crescevano le diffidenze delle classi elevate dei religiosi, che saranno il preludio a future persecuzioni. Di fatto, se reggenti imperiali, Oda Nobunaga prima e Toyotomi Hideyoshi poi, inizialmente tollerarono i missionari per motivi politici, dopo l'unificazione del paese, che avvenne proprio nella seconda metà del 500, del 1500, le autorità giapponesi cominciarono ad avvertire il cristianesimo come una minaccia potenziale all'unità nazionale. La svolta si ebbe proprio sotto il reggente Toyotomi Hideyoshi, che fino al 1587 era stato piuttosto tollerante con il cristianesimo e ammetteva i missionari, essendo interessato al commercio con i portoghesi. Ma nel 24 luglio 1587 emise il famoso editto Bateren, che ordinava l'espulsione dei gesuiti e vietava ulteriori conversioni. Le fonti spiegano che Hideyoshi maturò questa inversione di rotta per un complesso di motivi. Temeva che il cristianesimo potesse minacciare l'unità nazionale, come abbiamo già detto, e che era già fragile, essendo stato unificato da pochissimo appunto alla nazione, e veniva allarmato dal comportamento offensivo e minaccioso dei marinai cristiani spagnoli giunti in Giappone, spagnoli e portoghesi. Inoltre, i frequenti conflitti fra i gesuiti portoghesi e i missionari francescani creavano ulteriore sfiducia nei confronti dei missionari stessi, ovviamente. In sintesi, alla corte giapponese si diffuse la paura che la fede occidentale potesse servire come preludio ad una sorta di conquista coloniale, alla stregua di quanto avveniva nelle Filippine. C'è infine un altro aspetto da considerare, ovvero Hideyoshi dichiarò il Giappone una Shinkoku, cioè una terra degli dèi, sostenendo che gli insegnamenti cristiani erano una dottrina religiosa incompatibile con le tradizioni religiose giapponesi, sincretiche, che fondevano Shinto, buddismo e confucianesimo. La sua spinta per la deificazione della propria figura dopo la morte alimentò questa sorta di suo nativismo religioso, poiché temeva qualsiasi ostacolo alla sua divinizzazione come sovrano assoluto. La vita di Paolo Miki si inserisce proprio in questo contesto e nacque intorno al 1556 a Hyogo, nei pressi di Osaka, in una famiglia aristocratica già convertita al cristianesimo da San Francesco Saverio. Ricevuto il battesimo appena quindicenne, a 22 anni entrò come fratello laico nella Compagnia di Gesù, studiando nei collegi gesuiti di Azuchi e Takatsuki. Pur non potendo essere ordinato sacerdote, in quanto in Giappone ancora non vi era vescovo, ancora la chiesa locale giapponese non esisteva, era appunto questo quello che era un po' come dire, un desiderio, ecco, di vita italiano, Paolo dimostrò un ardente zelo missionario durante appunto questo suo periodo di formazione. Grazie alla sua profonda conoscenza della cultura locale e della religiosità giapponese, nonostante le difficoltà iniziali con il latino, divenne un predicatore abilissimo, capace di discutere con i bonzi buddisti e di far breccia nelle popolazioni locali. Tornato poi nella regione di nascita, dopo essere stato appunto in Europa per la sua ordinazione, egli visitò i quattro angoli del suo paese, come riportano le fonti, portando la parola di Dio e suscitando numerose conversioni. Nel clima di fervore religioso dell'epoca, Paolo Miki divenne celebre per i suoi discorsi edificanti. Amato dai fedeli, intorno a lui si formarono molti discepoli. Tuttavia, il quadro mutò appunto radicalmente alla fine del secolo, come abbiamo visto. Infatti, nel 1596, circa 9 anni dopo l'editto di Baden, di cui abbiamo parlato poco fa, con l'aumento delle tensioni politiche, il reggente imperiale Toyotomi Hideyoshi scatenò una violenta persecuzione contro i cristiani. Infatti, nel mese di gennaio del 97, Hideyoshi fece arrestare 26 cristiani come esempio per i giapponesi intenzionati a convertirsi al cristianesimo. Fra coloro che diventeranno noti come i 26 martiri del Giappone, vi erano 5 missionari francescani, spagnoli e uno messicano, 3 gesuiti e 17 laici giapponesi, di cui 3 ancora ragazzi. Furono torturati, mutilati e fatti sfilare in giro per le città del Giappone. Poi, il 5 febbraio, vennero giustiziati mediante crocifissione pubblica a Nagasaki. L'episodio comportò il precipitato rientro in Giappone in incognito del gesuita Alessandro Valignano per tentare di salvare la missione minacciata dalla repressione. Paolo fu tra questi 26 decisamente la figura più di rilievo, visto il suo ruolo di primaria importanza nella neonata chiesa nipponica, di predicatore autoctono, di primo predicatore autoctono. Tutti furono appunto condannati a morte come cristiani tramite questa cruenta crocifissione sull'altura di Nishizaka presso Nagasaki il 5 febbraio del 1597. Bisogna considerare che fu la prima esecuzione di massa mediante crocifissione ordinata in Giappone. Appunto, la Passio di San Paolo Miki racconta che tutti i condannati furono caricati sulle croci, con le famiglie che non potevano neanche assisterli da vicino in questi ultimi momenti della loro vita, ma che comunque ebbero quantomeno il conforto di vederli andare incontro al martirio cantando inni di lode. E poi vennero trafitti dai carnefici con la lancia. Paolo Miki era appena 31enne. Anche Paolo affrontò la morte con gioia, cantando inni cristiani e perdonando i carnefici e tenendo prima di morire, un'ultima predica ispirata, prima di ripetere le stesse parole di Cristo sulla croce, ovvero in manus tuas domine commendo spiritum meum, cioè Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito, proprio in quel latino che tanto lo aveva fatto penare. I martiri di Nagasaki saranno riconosciuti dalla Santa Madre Chiesa come santi, prima con Papa Urbano VIII nel 1627, e infine, che li beatificò, ed infine da Papa Pio IX, che li canonizzò l'8 giugno 1862. Il loro esempio di fede è ricordato nella liturgia tramite memoria liturgia che è stata fissata il 6 febbraio, e che in Giappone invece viene celebrata il 5 febbraio, che è l'anniversario storico del martirio. Il martirio orologio romano li ricorda. Tutti insieme furono messi in croce in quanto cristiani, lieti che fosse stato loro concesso di morire allo stesso modo di Cristo. Nel Giappone odierno la festa dei martiri di Nagasaki è molto sentita. Ogni anno, il 5 febbraio, l'arcidiocesi di Nagasaki organizza funzioni religiose nella chiesa di San Filippo a Nishizaka, che è il luogo del martirio. La domenica successiva si svolge una solenne commemorazione all'aperto nel parco dei 26 martiri, davanti al monumento eretto in loro onore, con migliaia di fedeli provenienti da tutto il Giappone. In generale, la Chiesa Universale celebra appunto il 6 febbraio la memoria dei 26 protomartiri del Giappone, sottolineando l'importanza di questo sacrificio nella storia cristiana nipponica. Il sacrificio di Paolo Miki non è stato vano, la sua eredità spirituale è rimasta viva in entrambi i versanti della cristianità, non solo in Giappone. Infatti, già nel XIX secolo la passione di Paolo Miki ispirò missionari come San Daniele Comboni, secondo cui la sua storia dava nuova linfa all'evangelizzazione. Oggi i martiri Nagasaki sono venerati come modello di fede e di tolleranza, chiamati a testimonianza cristiana che continua a generare vita. Come osserva la Chiesa di Nagasaki, dal sangue dei martiri nasce il seme di ogni missione futura. Paolo Miki e compagni ricordano ogni cristiano che è chiamato a essere missionario e fedele testimone, nella forma che Dio sceglie.
Grazie Aurelio per questa tua, diciamo, ecco, relazione sulla vita. Hai dato anche informazioni sul contesto storico e culturale del Giappone, ecco, del 1500-1600. È importante, per capire anche quanto è stata fondamentale, ecco, cominciare a evangelizzare questa terra così lontana alla fine. Diciamo, l'evangelizzazione più delle volte in queste terre così lontane, ci sono anche altri episodi in altre parti del mondo, passano attraverso proprio il martirio di discepoli proprio di religiosi e anche di laici. Appunto perché ecco, il martirio di San Paolo Miki e compagni, come viene appunto ricordato ecco, nel martirio orologio romano, come hai detto tu, comprende non solo appunto gesuiti, francescani, insomma religiosi, ma anche dei laici, tutti coloro che sono messi proprio alla sequela di Cristo e che hanno proprio fatto della loro missione quella che è, come hai condensato tu alla fine, dovrebbe essere e deve essere la missione di ognuno di noi, cioè quello di testimoniare, rendere testimonianza di Cristo e farlo, ecco, appunto, non solo arrivando al martirio proprio dell'effusione del sangue, ma anche i piccoli martiri quotidiani. Cioè dove Dio ci chiama, è lì che dobbiamo rendere testimonianza. Quindi appunto, diciamo, in famiglia, tra gli amici, ma anche, diciamo, ecco, sul posto di lavoro, eccetera. Bene, cari amici ascoltatori, ora direi che possiamo fermarci per una breve pausa musicale. Rimanete con noi per la seconda parte di questa puntata di Santi e Giovani. Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa seconda parte della puntata I Santi e Giovani dedicata al San Paolo Miki e compagni martiri in Giappone. Ecco, nella prima parte abbiamo appunto diciamo, raccontato quella che è stata la biografia, la vita, l'opera e l'evangelizzazione di questi santi martiri. Ce l'ha raccontata Aurelio. Ora, in questa seconda parte, invece, andremo appunto a riflettere, ecco, su tutto questo e lo farà, diciamo, Valerio insieme con padre Giampio Maria, a cui lascio appunto la parola.
Ave Maria, grazie Diego e cari amici bentrovati, anche grazie Aurelio per queste precisazioni che ci ha dato su questi santi martiri che hanno veramente glorificato il cristianesimo in Giappone. A me è molto piaciuto, Valerio, un po' questa biografia che ci è stata narrata da Aurelio. Su questi eroi della fede, su questi campioni della fede. Però volevo un po' sottolineare, Valerio, sai cosa mi sorprende un po' una cosa, un po', leggendo un po' la storia come si ripete, e anche un po' su come era impostato il Giappone. Tanti signori che avevano un po' le loro regioni, i loro principati, quando poi la storia ci dice che nel 1582 un uomo di oscurissima condizione avanza rapidamente per la via dell'ambizione e della fortuna e si fa proclamare imperatore col nome di Taikozama e giunge a tanta importanza da ridurre gli altri re allo stato di semplici governatori e che venivano mutati a suo capriccio. Perciò, arriva questo personaggio che diventa, si autoproclama leader e un po' tutti lo lasciano fare, un po' scavalca tutto quello che era un po' l'economia o la politica precedente, quindi un po' questi capovolti della politica fanno un po' pensare quando arriva qualcuno così oscurissimo e si intrufola e prende grande prestigio. È sempre qualcosa di particolare. Come primo diventa poi favorevole alla religione, quando poi invece dopo, quando si accorge che è in pericolo un po' la sua poltrona, incomincia a fare le prime persecuzioni che saranno poi l'espulsione di tutti i gesuiti, come ci diceva Aurelio, che all'epoca era l'unica ordine religioso ammesso per il Giappone. E un po' questa qui, fama, sete di potere, che un po' mette sempre un po' dopo a perseguitare il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, portare queste persecuzioni. Questo mi fa un po' pensare. Cosa ti dici, Valerio, di questo?
Maria, Padre, Ave Maria, a tutti, Diego, Aurelio, a tutti i nostri radioascoltatori, ma certamente Padre ha perfettamente ragione e ha colto, a mio parere, il punto essenziale di tutta la questione relativa al martirio cristiano, perché occorre un coraggio eroico per sostenerlo, un coraggio che rifulge proprio nella difficoltà di affrontare e di sopportare l'opposizione da parte delle potenze del mondo che ovviamente rispondono a Satana, quindi in un modo o nell'altro, anche se a volte apparentemente si contrappongono tra loro, ma quando arriva qualcuno di più malvagio e quindi risponde in maniera più completa al progetto di perdizione diabolico, allora ovviamente ha il sopravvento. E soprattutto poi se c'è un sistema politico e sociale di senso opposto a quello cristiano che lo va a favorire, nel quale può trovare un terreno fertile. E poi è chiaro, l'origine dei mali si può riscontrare sempre come base nell'orgoglio personale. Questo è il padre di tutti i vizi, il vizio del demonio, è il peccato originale, la vanagloria, la brama di potere, la presunzione di essere come un dio in terra, come appunto questo personaggio di cui stavamo parlando. E quindi è tutto quanto sempre un riperpetuarsi del peccato originale. E allora è chiaro che chi risponde soltanto a se stesso, quindi vuole essere Dio di se stesso e quindi Dio anche dell'umanità o della parte di essa che si trova a dominare in un certo periodo di tempo, sfrutta qualunque strumento a suo vantaggio, quindi può addirittura arrivare ad apparire come favorevole alla fede cattolica fin tanto che gli può essere conveniente per qualche motivo, salvo poi ritorcersi immediatamente e tragicamente, disastrosamente contro di essa. E allora, padre, è chiaro, questa è una costante, a mio parere io lo vedo, è una costante di tutta la storia dell'uomo fin da Adamo ed Eva. E come fare allora? Come disporsi interiormente e spiritualmente nei confronti di questo vizio? Come ha fatto la Madonna, come ha fatto e come fa sempre in tutto il continuo della storia, la Santissima Vergine Maria Immacolata Corredentrice, con la più grande umiltà. Ovvero volendo rinnegare se stessi per vivere in Cristo, non pensare al proprio bene, anzi considerare un vanto la privazione, la cancellazione della stessa condizione della propria esistenza sulla terra di fronte agli altri, del rifiuto che si può ricevere da parte degli altri. È questo che ci dimostrano i martiri, che non pensano a loro stessi, ma a quello che è il loro tesoro più grande, che non è il potere terreno, non è la gratificazione personale, ma è l'amore di Cristo, la sua gloria nel paradiso. E quindi l'imitazione di Cristo, come San Paolo Michi, i 26 martiri che hanno emulato il Signore fino alla morte sulla croce, accogliendola con la gioia di chi si accinge a entrare nella gloria del cielo, ricevendo poi da nostro Signore il posto d'onore che a loro spettava nel suo regno. E ognuno sulla terra ha questo suo posto di combattimento per condurre la buona battaglia. Come dicevi tu, Diego, anche noi, ciascuno ovviamente secondo il proprio stato di vita, la condizione nella quale Dio lo chiama è chiamato al martirio, che significa alla testimonianza. La parola martire significa testimone, quindi ad essere testimone di Gesù Cristo. Perché, come dice San Paolo, non siamo più, no, appunto, non sia più io a vivere in me stesso, ma sia Cristo a vivere in me.
È bello anche, giustamente Valerio, quello che fai osservare, è anche bello vedere un po' questo anelito, questo desiderio di portare Gesù Cristo. Ed ecco allora un po' che le trattative politiche dopo del Giappone, di Teco Sama con le Filippine, approfittano di queste trattative politiche per mandare un ambasciatore, mandano, alla fine scelgono San Pietro Battista, ritenuto il più idoneo, per poter aiutare un po' il cristianesimo. Arrivano delle lettere dal Giappone, delle varie comunità, dicendo la loro situazione, che ormai tutti i gesuiti erano stati scacciati, è rimasto solo un sacerdote gesuita e un altro gesuita non sacerdote presente, quindi la religione ormai era soccombe. Fin quando arriva San Pietro Battista, con altri confratelli, e viene mandato come figura di legato dell'ambasciatore delle Filippine per fare degli accordi politici. Un po' il Teco Sama accoglie con grande magnificenza, con grande apparato, questi rappresentanti delle Filippine, e si dice: si meraviglia che questi rappresentanti abbiano dei vestiti così umili, così modesti, religiosi, però dopo rimane sbalordito un po' dalla loro sapienza, dalla loro prudenza, dalla loro conoscenza, e comincia a stimare. E finalmente San Pietro Battista riesce a fare breccia e di saper mettere che quel veto del cristianesimo venga tolto, e tanto che riesce addirittura a convincere Tokyo-sama a ridare facoltà di predicare la religione cristiana, e lui contribuisce anche alle costruzioni di conventi anche a Miyako e altre località, e quindi veramente c'è una grande rifioritura del cristianesimo. E successivamente San Pietro Battista riesce a fare in modo che l'imperatore faccia ritornare, permette nuovamente ai gesuiti di ritornare nel Giappone a predicare il Vangelo, e lì veramente c'è una grandissima fioritura. L'altro problema diventa appunto, che diceva Aurelio, questi bonzi che incominciano a ingelosirsi perché vedeva una grande fioritura nel cristianesimo, tanti che abbandonavano l'idolatria per riprendere la verità della fede, anche il dono che i miracoli il Signore favoriva di questi santi Pietro Battista, così come anche poi nel punto anche del suo martirio compirà tantissimi miracoli, magari forse sarebbe anche dopo da accennare perché veramente strepitosi. Ma tutta questa fioritura, ma trova l'invidia di questi bonzi, che vedono, perdono un po' il loro potere, la loro supremazia, e saranno loro dopo a sobillare ripetutamente contro l'imperatore, perché all'inizio l'imperatore, vedendo tutto il bene che facevano, gli ospedali che assistevano, le scuole per gli orfanelli, così, quindi veramente un'opera veramente di elogio per questi santi missionari, con tutti i terziari francescani che ormai si erano andati a costituire per le opere di carità che si svolgevano e per le opere di apostolato e di evangelizzazione, l'invidia. Anche qui, purtroppo, Valerio, è una triste conseguenza che ci portiamo dal peccato originale e che veramente muove le passioni, tanto di portare a scatenare proprio queste future persecuzioni di cui Aurelio ci ha parlato. Anche questa, l'invidia è veramente terribile, oltre a quella sete di avidità, e così, ecco che questa invidia proprio rosica e porta a veramente portare con false accuse, con intrighi, proprio per mettere al bando il cristianesimo. Che questa è una cosa che dobbiamo sempre stare molto molto attenti, che non prenda anche noi. Non ti sembra, Valerio?
Certamente, padre, nel modo più assoluto è chiaro che noi tutti siamo costantemente soggetti alla tentazione di cadere in tutti i vizi, in ogni tipologia di vizio, quindi anche l'invidia che è figlia stessa dell'orgoglio, quindi dell'egoismo, considerando il pensiero verso se stessi. La ricerca del proprio tornaconto, della propria soddisfazione, quindi l'impossibilità di sopportare che qualcun altro possieda qualcosa che invece noi vorremmo solo per noi, cioè non si tratta neanche poi di volere la stessa cosa che magari ha un'altra persona, ma di volere proprio la cosa che è posseduta dal nostro prossimo. Ecco perché quindi, il Signore ovviamente in maniera infinitamente sapiente lo ha addirittura posto come comandamento, non desiderare la roba ad altri, ecco, in generale, proprio come antidoto questo all'invidia che appunto poi è direttamente correlata alla vanagloria. E no, padre, certo, dobbiamo fuggire il più possibile, perché se invece noi ci poniamo nella prospettiva di Cristo, che ha dato tutto per noi, per la nostra salvezza, allora e maturiamo nel cuore anche questo desiderio di ricercare il bene del nostro prossimo e quindi, conseguentemente, la contentezza di vedere qualcosa di buono, un beneficio per l'altra persona, come se la stessimo ricevendo noi stessi. Questo è lo spirito della carità, ovvero amare il nostro prossimo come noi stessi e come conseguenza dell'amore che noi sappiamo Dio avere per noi e allo stesso modo, allo stesso tempo avere per gli altri. Diventa un circolo non vizioso, attenzione, ma esattamente il contrario, un circolo virtuoso in cui le virtù si nutrono vicendevolmente. Quindi facciamo molta attenzione a questo. Noi chiediamoci, quando pensiamo a qualcuno, anche che magari non sopportiamo facilmente o rispetto al quale avremmo motivo di una indisposizione, pensiamo cosa desideriamo per quell'altra persona, vogliamo veramente il suo bene, saremmo felici se lo conseguisse oppure no, oppure ci sentiremmo come defraudati, derubati di qualcosa che sentiremmo come nostro, no. Il nostro proprio, ecco, come in questo senso, dal punto di vista cristiano, non esiste. Esiste quello che viene condiviso nella compartecipazione fraterna dell'amore di Cristo. Perché l'amore di Cristo, seppur rivolto a ciascuno singolarmente in maniera infinita, è distribuito parimenti e offerto a tutti, a tutta l'umanità. Non tutti ovviamente lo accettano, anzi molti lo calpestano, lo rifiutano e scelgono invece di rigettare il regno dei cieli, il paradiso, e quindi poi giustamente pagano il fio delle loro responsabilità. Però il Signore desidera portare tutti in paradiso. Quindi, quando pensiamo agli altri, ricordiamoci anche dei santi martiri che non hanno mai odiato, che non hanno mai invidiato o desiderato qualcosa di male verso i loro persecutori, i loro stessi uccisori, come nostro Signore che per primo è stato deluso, tradito dagli uomini, nonostante questo, e come ancora accade oggi, nonostante tutti i peccati e le ingiurie, continua ad offrire loro la salvezza, come a noi tutti. E allora impegniamoci in questo senso e con questo sentimento, secondo la comunione dei santi, perché noi il regno dei cieli lo divideremo come in una famiglia, con tutti i nostri fratelli, contemplando e adorando il nostro Signore Gesù in eterno, il quale come desiderio primario ha sempre la salvezza di tutti gli uomini e quindi sceglie e cerca tutti i sistemi. E anche le varie strade, per quanto dolorose possano essere, o non so, apparentemente strane, per condurli poi a sé, al bene della conversione. Ecco perché molto più produce il seme del sangue dei martiri rispetto anche alla più encomiabile eloquenza nei discorsi.
Eh sì, Valerio, in più ci parlavi adesso di un circolo virtuoso. Mi piacerebbe adesso dare qualche breve cenno di come, quando arrivò questa notizia della persecuzione, ci fu quasi una gioia per i cristiani, per i giapponesi, per i missionari, e quasi una gara per poter essere ascritto tra coloro che dovevano terminare la loro vita col martirio. Allora, quando San Pietro Battista stava celebrando la Santa Messa nella solennità dell'Immacolata Concezione dell'8 dicembre, era del 1596, nella chiesa convento di Meaco, era fondata dai cristiani, a un certo punto arriva i soldati e San Pietro Battista si accorge di cosa stava capitando, dice: adesso dobbiamo mostrarci forti e costanti nei patimenti che Dio ci prepara. Convento viene torniato, viene detto, dato il divieto ai religiosi di uscire, pena di morte, e tanti vogliono rimanere, anche loro, tanti del terzo ordine, fratelli, catechisti, infermieri, non vogliono separarsi dai padri, restano in convento insieme a loro. E altri sacerdoti che dovevano arrivare a quel convento, anche quando hanno saputo che era stato presidiato così, e vogliono continuare la loro marcia per raggiungerlo, fin quando è lo stesso San Pietro Battista che dà un comando contrario perché si metta a riparo per salvaguardare almeno che qualcuno possa almeno clandestinamente continuare la sua missione. Questo dice: no, ma così perdo occasione del martirio. Voleva invece aggregarsi con quelle persone lì. Un'altra occasione un padre di famiglia, sapendo questa prescrizione della cattura di tutti i cristiani, scrive al figlio: ti lascio erede, figlio mio, adesso sono cristiano, voglio andare anch'io a dare la mia vita per Gesù Cristo. E quindi commovente questa tesi: ti lascio tutto erede di tutti i miei beni, così abbi timore di Dio e tutte le raccomandazioni. E la risposta del figlio: padre, ma cosa me ne faccio dei beni terreni e poi perdo i beni del cielo? Ma anch'io voglio dare la mia vita a Gesù Cristo come hai fatto tu, e quindi voglio anch'io unirmi a te. E quindi padre e figlio che si uniscono a questo martirio. E invece i figli invece del governatore di Meaco, il fratello maggiore che era già stato innalzato dall'imperatore di grandi possedimenti, di grandi fortezze, quindi così, ma sapendo anche lui cristiano, sapendo di questa cosa qui, la possibilità della vita, anche, dice: ma mi riconoscono, mi scacciano le guardie. Allora si traveste con un saio anche lui per farsi catturare, e quando condivide ai suoi amici questa intenzione, tutti loro vogliono condividere questa sorta di potere, consacrare col martirio la loro vita. Tanto che un giovane cristiano di nome Antonio, vedremo dopo, molto eroico, che andrà ad abbracciare: dov'è la mia croce? Dov'è la mia croce? L'abbraccia, la bacia, non si stacca più. E dice: no, tu sei troppo giovane. Era anche un fresco di cristiano, ma temeva anche un po' che potesse un po' cedere dopo alle torture, così di abiurare. Sei troppo giovane, avrei occasione più avanti di dare la tua vita. Adesso dice: no, non me ne faccio niente della mia età, io voglio dare la mia vita per Cristo, anche quando dopo dovrà arrivare condotto dai soldati per le vie delle città, troverà i genitori, dice: figlio mio, dai, rinuncia, avrai tempo più avanti, rispetto alla nostra canizie, non farci morire prima del tempo di dolore, rinuncia al cristianesimo, dai, più avanti. E lui: no, no, io voglio dare la mia vita per Gesù Cristo. E veramente sono testimonianze bellissime, proprio una gioia per donare la loro vita per raggiungere Cristo Gesù in paradiso, per diventare testimoni, quel seme di martiri che tu dicevi, Valerio, prima, veramente col desiderio proprio di ancora l'appello, le guardie fanno l'appello, mancava un certo Mattia in mezzo alla folla: sono io quello che cercate. Dice: ma no, non sei tu, fa lo stesso, anch'io mi chiamo Mattia, anche se non è vero, anche se non è questo il nome, voglio dare la mia vita, sono cristiano anch'io. Insomma, una gara proprio per poter testimoniare, essere proprio veramente questo seme di martiri come fermento di nuova cristianità, di nuova vitalità del cristianesimo. Anche questo è molto veramente edificante, non ti sembra, Valerio?
Assolutamente, padre, è un insegnamento, un esempio inestimabile, un tesoro ovviamente di testimonianza perché ci dimostra con fatti concreti e tangibili e sublimi, lasciatemi aggiungere, che i tesori del cielo sono infinitamente superiori a qualunque bene terreno, finanche alla propria stessa vita, anzi, a partire diciamo dalla stessa vita, che poi, seppur ovviamente meriti il massimo rispetto come il dono naturale più grande e più generoso che il Signore ci fa, deve essere sempre considerata in funzione del bene eterno, del sommo ed eterno bene che è ovviamente nostro Signore Gesù Cristo, senza il quale, come obiettivo, ovviamente anche la vita stessa sarebbe vana, non avrebbe neanche un motivo di essere vissuta o di essere custodita. E, però appunto rispetto alla possibilità poi di raggiungere la felicità sempiterna, suprema nel nostro Signore Gesù, anche il bene stesso della vita, appunto, diventa quasi insignificante e si diventa pronti a rinunciarvi volentieri e con la gioia, ecco, per un tesoro che non avrà mai fine e del quale nessuno potrà mai derubarci. Sì, assolutamente. Questo è molto importante sottolinearlo. Però chiaramente nel modo opportuno, cioè nel senso occorre praticare la corretta prudenza, perché il Signore ci conosce nel più intimo del nostro cuore, della nostra natura, ci ha creato Lui. Lui sa quali croci possiamo sostenere nella nostra vita, quali prove ci chiama sempre per lo stesso fine, ovvero il raggiungimento della sua gloria. E allora non dobbiamo neanche peccare di presunzione molte volte, pensando di poter dare o essere più di quello che siamo chiamati ad essere, perché anche nelle croci il Signore non va mai oltre la nostra capacità di sopportazione, perché ovviamente sa bene Dio che se lo facesse, questo costituirebbe per noi un danno, perché appunto ci distruggerebbe, e invece che ottenere il più grande dei benefici, potremmo cadere nella più grande perdizione. Quindi l'ammirazione, la determinazione, l'entusiasmo nel praticare il martirio nella nostra vita deve essere uguale in ogni condizione, in ogni stato, però nel modo e nel tempo che vengono stabiliti dal Signore, secondo quella che è la consapevolezza più intima del nostro cuore. E proprio perché ad un peso eccessivo non rischiamo di soccombere. Ah, è chiaro, padre, io voglio sottolineare questo semplicemente perché la natura umana è limitata e a volte può nascondere delle insidie che noi neanche immaginiamo. Cioè, noi possiamo essere tentati anche dal diavolo in questo senso, che ci può far pensare di poter dare più di quello che noi in realtà siamo capaci secondo le nostre possibilità. E quindi chiedendo troppo a noi stessi di poterci poi attaccare con maggiore efficacia. Quindi affidiamoci sempre al nostro Signore Gesù, rivolgiamoci sempre al perseguimento della sua gloria e del bene eterno delle anime, a cominciare dalla nostra, accogliendo con gioia, appunto come ci mostrano questi martiri, quello che il Signore ci manda o ci dà l'opportunità appunto ricevere prima ancora che siamo noi a chiederglielo, perché è chiaro che le prove a cui noi veniamo disposti da Dio e che non chiediamo noi magari neanche direttamente sono quelle che portano il maggiore frutto anche rispetto ai sacrifici che vorremmo noi pensare di scegliere arbitrariamente.
Sì, giustamente, veramente quella gloria che dobbiamo dare a Dio e quel Signore che vuole essere glorificato in noi. È bello anche vedere come abbia il Signore voluto così anche glorificare questi santi martiri, San Pietro Battista e Paolo Miche, compagni. Mi è piaciuto molto come a un certo punto la suprema glorificazione durante il loro martirio. Anche che cosa il Signore ha voluto un po' glorificare questi grandi santi. Pensa che, come raccontano un po' i biografi, un po' i testimoni, che i corpi dei martiri dopo la morte incominciano a spandere una celeste fragranza. Restano per 2 mesi sulle croci, e non solo rimangono ben conservati, ma con i volti coloriti come fossero vivi. E gli uccelli da preda che erano avvezzi in quel luogo a pascersi dei corpi dei condannati fecero più volte la ruota intorno alle spoglie dei martiri, ma non le toccarono, e furono visti globi di fumo posarsi sulle loro teste, e la notte venivano cangiate in luminose meteore. E San Pietro Battista dal suo patibolo guarì e battezzò una donna pagana, ancora già crocifisso, e una madre che porta il suo figlio che era morto, cadavere. Gli strofina sulla fronte un po' di terra inzuppata del sangue del santo martire e lo torna in vita. E la cosa un po' più ancora più strabiliante, se vogliamo, Valerio, qui propriamente il Signore qua fa delle cose grandissime. San Pietro Battista più volte scompariva dalla croce e da parecchie persone veniva visto celebrare la Santa Messa nella chiesa del convento Nidangazaki, assistito da Giovannito Antonio, il più piccolo, quello che aveva voluto abbracciare tante volte la croce, e tutti erano visti in veste bianca mentre udivano cantici di paradiso. Essendo presente una volta a questo misterioso prodigio, Rodriguez Curiel corre subito a Sacromonte e si accerta se il corpo del santo fosse ancora appeso alla croce, e non era più sulla croce. Poi domanda alle guardie cosa fosse successo, rispondono che diverse volte si sono accorti che il corpo di San Pietro Battista non era più sulla croce, ma che dopo poco tempo lo avevano avuto di nuovo. E qui anche veramente sì, conosciamo bilocazioni di santi da vivi, ma una bilocazione del corpo cadavere che dopo va a celebrare la messa con altri così, è veramente qualcosa di sorprendente, non ti sembra, Valerio?
Totalmente, padre, questo ci fa capire quanto sconfinata sia la misura della grazia di Dio da travalicare i confini delle leggi ovviamente naturali, perché Dio domina anche la legge naturale, la legge della materia, e invece quanto più è l'adesione, quanto più profonda è l'adesione a Lui, il legame con Cristo come il tralcio è alla vita, tanto più se partecipi della sua gloria, in questo senso anche appunto della sua vittoria sulla morte, della sua risurrezione, che tanto appunto che anche i corpi, diciamo, in questo caso, di grandi santi martiri, possono rimanere incorrotti e materialmente andare a manifestare sensibilmente la grazia a cui sono legati, quindi per l'anima che hanno accolto, per il merito inestimabile che essa ha conseguito. E allora abbiamo la realizzazione dei profumi, appunto dell'incorruttibilità dei corpi, persino di una bilocazione degli stessi corpi a riaccompagnare temporaneamente l'anima, appunto, dei santi martiri in un altro luogo per compiere delle opere di altre opere di santità, appunto come la celebrazione della messa. Poi appunto vediamo e quello che hanno prodotto come grazia. Insomma, pensiamo alla croce di Cristo, a Cristo crocifisso, per meglio dire, dal quale provengono tutte le grazie, perché tutte le grazie, come in primis la grazia santificante, portataci da tutti i sacramenti, discendono da Cristo crocifisso per i suoi meriti infiniti di amore. E allora questi martiri evidentemente sono entrati in una compartecipazione diretta con la promanazione della grazia di Dio attraverso Cristo crocifisso in loro, perché sono diventati loro stessi carne della sua carne. E allora, ecco, nella partecipazione ai meriti del Cristo, anche la grazia di Dio si è manifestata e rifulsa proprio come esempio, soprattutto come monito per tutti coloro che hanno avuto l'opportunità di ammirarla, in modo particolare i persecutori della fede, quindi come richiamo alla conversione, anche nell'unione al monito, all'annuncio del Signore Gesù, come sappiamo nel Vangelo: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Ed è questo che accade, con questi santi martiri, padre.
Eh sì, Valerio, è proprio bello. Nostro Signore che veramente attira, e quando un'anima si lascia attirare, seguendo Nostro Signore, ecco San Francesco Saverio che diventa promotore e veramente il propagatore del primo cristianesimo, questi di San Pietro Battista e Paolo Michi, questi santi terziari, catechisti, diventano i continuatori di questo fermento e veramente grandi cose riesce a realizzare. E quindi penso, Diego, veramente è una cosa grande quando un cuore si lascia tutto prendere, afferrare dall'amore di Gesù Cristo, è veramente diventa travolgente, travolgente e diventa fermento di santità per se stesse e per tante altre anime. Non ti sembra, Diego?
Assolutamente, padre, io ho ascoltato appunto questa diciamo riflessione che avete fatto insieme con Valerio e avete toccato dei punti che sono punti secondo me importanti, fondamentali, che sono quelli di appunto di vivere fino in fondo la chiamata, insomma, la seguita di Cristo. Secondo il proprio stato di vita, eccetera, quindi testimoniare Cristo, insomma, senza scendere a compromessi con il mondo e con le cose del mondo. Ed è, diciamo, è quello che la testimonianza di San Paolo Michi e i compagni martiri ci ha lasciato alla fine, no? Anche l'episodio che mi ha colpito del padre che diciamo, ecco, lascia in eredità tutto al figlio, il figlio che dice no, non me ne faccio niente un po', no? Ed è, diciamo, questa è, smascherano, ecco, quella che questa menzogna con un solo gesto, cioè preferiscono perdere tutto piuttosto che perdere Cristo. E qui si compie alla fine la parola del Signore, chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. Il mondo, chiaramente, come appunto il Giappone dell'epoca, ecco quei signorotti, ecco che, feudali, che alla fine, diciamo, si volevano anche divinizzare, no? In un certo qual modo. Chiama perdita ciò che è guadagno, no? E chiama sconfitta ciò che è vittoria in realtà. Quindi la logica del mondo è una logica al contrario rispetto alla logica del Vangelo. Ma davanti a Dio l'unica vera rovina è salvarsi, diciamo così, la pellaccia, quindi evitare magari situazioni come quelle del martirio, fuggire da quelle e perdere però l'eternità con Dio. Quindi, se vogliamo in un certo senso essere liberi dalla vanità, no? La vanità del mondo, perché tutto alla fine è, diciamo, una bolla di sapone, dobbiamo cominciare appunto dalle piccole cose. Quindi non vivere per apparire, non cercare il plauso, e non servire soprattutto due padroni, Dio e Mammona, cioè ce lo dice il nostro Signore chiaramente, o diciamo. Non si possono servire due padroni, o si serve uno e si trascura l'altro, oppure si fa il contrario. Per cui, diciamo, in questo mondo siamo chiamati ad una scelta netta, chiara e decisa. O si sceglie Dio, o automaticamente si sceglie qualcun altro, e qualcun altro sappiamo chi è il principe di questo mondo. Però si gioca tutta la partita proprio su questo filo. Ed è un filo che alla fine, insomma, se si cade dal lato sbagliato, scegliendo il lato sbagliato, si finisce per, ecco, perdersi in eterno. Se invece scegliamo Dio fino alla fine, nonostante i nostri peccati, i nostri limiti, le nostre mancanze, la nostra, ecco, diciamo, concupiscenza, che ovviamente rema contro, però è la volontà di seguire Cristo fino alla fine, allora siamo, diciamo, nella scelta giusta, no, padre? Insomma, questo è, diciamo, un po'.
Esattamente, la volontà con la sua grazia. Mi ricordo che un santo diceva, da solo non sono niente. Con Gesù Cristo è la forza, Gesù Cristo con la mia volontà è una potenza. Non so se era Santa Teresa d'Avila o qualcosa del genere, però proprio questo qui è il ragionamento. Se scegliamo Dio con la sua grazia e con la nostra volontà, veramente possiamo fare grandi cose con l'aiuto dell'Immacolata.
Assolutamente, è così, è proprio così perché, diciamo, dove diciamo, abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia, no? Un po', quindi diciamo è Dio ci chiede la volontà di stare alla sua sequela, quindi proprio di rinunciare a tutto, a tutto per colui che è il tutto poi alla fine, perché chiaramente può sembrare, diciamo, una cosa, ecco, quando raccontiamo la vita, ecco, il martirio di questi santi, ma di anche altri santi che abbiamo raccontato in passato, ecco, il martirio, cioè non è facile, anche perché, ecco, noi parliamo di persone che magari avevano 99 anni, 100 anni, tanto ormai si arriva alla fine della vita, cioè, se magari ti torturano, ti fanno, dici tanto, ormai non c'è da spendere. Ci parliamo e abbiamo parlato di cristiani, anche giovani, che hanno rinunciato praticamente alla loro vita per Cristo, proprio perché Cristo è il tutto della loro vita ed è il tutto, deve essere il tutto anche e soprattutto per ogni cristiano. Noi dovremmo viverla così praticamente, cioè da Dio dovrebbe discendere tutto il resto. Cercate prima le cose di lassù, il resto vi verrà dato di conseguenza. Bene, direi che abbiamo esaurito un po', no? Gli argomenti, diciamo, ecco, le riflessioni in merito a questa puntata, in merito appunto a questa, diciamo, raccontando, ecco, di questi santi martiri che hanno seguito Cristo appunto sulla via della croce, proprio nel vero senso del termine in questo caso, con l'effusione del sangue, ricordando appunto, come detto prima, Valerio, che martire appunto significa testimone, quindi siamo tutti chiamati, noi battezzati in Cristo, quindi noi insomma cattolici, a testimoniare Cristo in ogni ambito, in ogni situazione, ovviamente dove Dio ci chiama di essere, quindi nel nostro appunto posto di combattimento, perché la vita del cristiano è una vita di combattimento, una lotta continua. Però, come diceva San Paolo, ho combattuto la buona battaglia, perché di battaglie, diciamo, nel mondo, come guerre, ce ne stanno e non sono mai buone. L'unica buona battaglia che dobbiamo combattere è proprio questa, cioè la sequela di Cristo contro le, diciamo, assurdità, del mondo e contro la moda del mondo, che ovviamente è, diciamo, in direzione opposta alla logica del Vangelo. Per cui affidiamo totalmente a Dio le nostre vite, il nostro quotidiano, e cerchiamo di appunto fidarci sempre di più di Lui ogni giorno. E accanto a noi ovviamente c'è Maria Santissima, che è la regina dei martiri, e quindi diciamo ci aiuterà appunto in questo cammino di fede e di testimonianza. Bene, cari amici radioascoltatori, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi lasciamo alla programmazione di Radio Buon Consiglio e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ave Maria.